Novella 22. Il magnano o pelo torto in barba, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era un re nei tempi passi, e questo re gli aveva una ragazza sola per sua figliola, e di nome si chiamava Angiolina. Proprio una bellezza come un angelo, che non se ne vedeva altre di simili per tutto il mondo. Il re suo padre, quando l'Angiolina fu di 15 anni, non volse che lei istesse in senza marito, e però invitava ogni giorno i giovani principi dei paesi al confino, perché lei trascegliesse quello che più gli garbava. Ma questa ragazza, a benché educata e bella a quel mo, gli era un po' capricciosa e scontrosa, e a tutti i giovanotti che suo padre gli presentava, lei ci s'apponeva. A tutti gli trovava qualche mancamento e diceva che un erano di suo genio. Una volta di questi principi ce ne capitò uno al Palazzo Regio che, a volerne dir male, bisognava proprio inventarla un'eccezione, e in un istante l'Angiolina faceva la smorfiosa. Sicché il re gli disse: «Non vo tu nemmanco questo, che non ti piace?» «No, non mi piace», risponde l'Angiolina. «Ma che difetto gli ci trovi addosso? Io non m'ha visti dei giovani belli e garbosi come questo. Tu mi pari scema la mia figliola, che dipendenza ha lui?» addimandò il re. Scrama l'Angiolina: «Oh, lo volete sapere? La dipendenza sua gli è che lui ha un pelo torto in barba, e però non mi piace, e per marito non lo voglio». E in senza complimenti l'Angiolina s'alza da tavola, scappa in camera sua e lascia il re e il principe lì come due allocchi. Sicché, dopo un po' di tempo, il principe disse addio al re e ritornò al suo paese. Ma il re, di quei portamenti della sua figliola, se n'ebbe a male a bono. Gli saltò la buschera e deviato fece un bando che lui deva la figliola al primo che venisse a chiederla. Povero o ricco, nobile o contadino, non gli importava nulla. Purché non fosse un ladro, lui era contento di tutti. E il bando volse che i suoi ministri l'attaccassano alle porte della città. Di lì di quei posti, Nimo ebbe l'ardire di presentarsi al palazzo. Ma un giorno d'eccoti un magnano forastiero, col paiolo rieto le reni, il suo cappellino e tutto il vestiario davvero magnano, e andiede a riposarsi a un'osteria delle Peggio. Quando lui ebbe mangiato, ne entrò in discorsi con l'oste. Dice: «Dunque il vostro re mi pare ammattito a mettere quel bando sulla sua figliola». Dice l'oste: «Gli è stato un momento di rabbia, ma poi a fatti chi lo sa quel che lui pensa. Ammattito non è, e la colpa gli è della sua capricciosa figliola». «Eppure», dice il magnano, «io ho voglia di provarlo, se il vostro re è di parola. La figliola gliela vuò chiedere io per me». Scrama l'oste: «Che non ci mancherebbe altro che appunto lo sfacciato fossi voi di fora via. Qui Nimo si è ardito d'andare al palazzo con codesta intenzione. State al vostro posto voi e non fate l'impaccioso, e sarà più meglio per voi». «Tant'è», dice il magnano, «il bando io l'ho letto e la prova la vo fare, costi quel che costi, si starà a vedere». E di fatto la mattina dopo il magnano, lassato il paiolo e gli altri arnesi all'oste perché glieli custodissi, s'avviò al Palazzo Regio e chiedette udienza al re. Quando il magnano fu dinanzi a sua maestà, subito gli disse che lui il bando l'aveva visto alle porte attaccato e che però intendeva di domandargli la sua figliola per sua legittima sposa. «Vadi a franco, maestà, ladro non sono e ho tutti i miei recapiti di galantomo, dunque lei mi mantenga la parola». Il re a quella chiesta rimanette male di molto, perché lui non se l'aspettava che uno sfacciato volessi davvero credere al suo bando, ma ritornare a dreto non poteva più, e per impegno si trovò nell'obbligo di non dinegargliela al magnano la figliola. Fa chiamare l'Angiolina e gli presenta il magnano e gli comanda di prepararsi a diventare la sua moglie. L'Angiolina, nel sentire la brutta novità, diede in gran pianti e rimbrontolava suo padre per la legge barbara bandita su di lei, e si protestò che lei un marito a quel moglie era impossibile che lo pigliassi. «Come? Una figliola d'un re, come sono, deve essere così avvilita da darla per moglie a un magnano? Che? Non sarà mai!» E in quel mentre si rivolse per riscappare in camera sua. Il magnano però non la lasciò andar via. La pigliò per un braccio alla rustica e poi gli disse: «Senta, ragazzina, lei non parla bene. La vergogna sarebbe che la legge fosse disubbidita. Il re gli ha bandito che la sua figliola la dà a quello che si presenta per il primo e che non era un ladro. Dunque lei deve essere la mia sposa, perché sono il primo a chiederla e non sono un ladro, e di qui non me ne vo in senza menarla con meco a casa mia. E perché i fatti stessan d'accordo con le parole, il magnano si sedette in una poltrona e aspettava le risposte lì a comito in panciolle. Guà, non ci fu né versi né rimedi, e Didì, finalmente il re, a benché con gran dolore, volse che la sua figliola si chetasse e s'ammannissi per lo sposalizio. E i lamenti e le lacrime non fecero punto frutto, e i capricci non gli valsano più all'angiolina. Bisognò che lei piegasse il capo, rassegnata alla sua sorte. Dunque fu fissato che le nozze dovevano concludersi dopo al manco gli 8 giorni, e il magnano gli era in questo frammezzo di tempo sempre a desinare dal re, e la poera ragazza non si sapeva dar pace, e piagnea, in senza punto di consolazione. Il magnano però duro, anche che vedessi patire il re per la pena della sua figliola. Dice l'angiolina, «E della dota non se ne parla? Nulla forse da avere la mi dota?» Arrisponde il magnano, «Io per me son contento di poco, una dota da poeri, 10 scudi per comperare il letto e qualche altro arnese di casa, di più non mi garba chi non vuol la donna superbiosa per la sua dota». Dice l'angiolina, «Lassate che il re mio padre mi dia al manco un po' di corredo da par mio, delle scarpe di raso, dei vestiti di seta per le feste, le camicie di lino, le calze». «Che?» sclama il magnano. «Queste non è robe d'artigiani di campagna. In casa mia bastano le scarpe di vacchetta e i vestiti di lendinella. Le camicie si portano di stoppa e le calze sono inutili, perché gli usa andare in senza e copiedi ignuti». Figuratevi la disperazione di quella sciaurata di principessa, che era stata avvezza alla vita e scelta in nel sentire le sentenze del magnano. Ma colpa sua se lei si trovava in quei ferri. Viense finalmente il giorno delle nozze e le fecero alla zitta e quasimente non se ne accorgette persona viva del regno, e ci volse anco del bono per persuadere il magnano a non menar via la sposa a piedi. A ogni mo' la carrozza che lui pattovì per il viaggio pareva proprio un cassone da biada. E cammina, che avanti d'arrivarci a posti del magnano gli ebbano a camminare delle miglia di molte, e quando la sposa scende giù di notte, si ritrovò, scambio in un palazzo dal re, in una casuccia dreto le mura della città, con poche stanze mezzo affumicate e piene di polvere e di ragnateli. Gli si serrò il cuore all'angiolina a quella vista. Oramai non c'era più rimedio e per forza ci si dovette sottoporre a quella vita l'angiolina. Il suo uomo magnano andava spesso fora, lui diceva per via del mestieri, e qualche volta anche per 8 giorni non tornava a casa. Sicché l'angiolina era obbligata a far tutte le faccende come spazzare, rigovernare. Della carne non ne mangiava mai, bensì una zuppa col burro e con panatico di fagioli e di baccalà, e gli toccava pure a starsene accanita in sul lavoro per guadagnarselo un boccone di su parte. Che vita! In ogni mo' col praticarlo e campare assieme, l'angiolina finì col volergli un gran bene al suo marito, perché lui in fondo, a bene che si mostrassi rustico in negarbi e nelle parole, come hanno le persone in senza educazione, nulla maltrattava mai la moglie, e anzi gliene faceva delle carezze, ma però lui pretendeva d'essere ubbidito in tutti i suoi comandi. E badi, sa ella, quando è san marito, o bello brutto che sia, gliene obbligo della donna di stargli sottoposta e di non dirne male, anco se lui è cattivo. A così la pace regna in casa, e il ben di Dio non manca, e di tutto ci s'accontenta. E io per me ne ho fatto sempre a così, quando era vivo il micecco buon'anima. Ma riveniamo alla novella. Bisogna sapere che in quella stessa città del Magnano c'era un re giovane con la regina vecchia sua madre, e questa che qui gli aveva un uso di dar fora di molti lavori alla gente povera, perché si guadagnassino con onore il campamento. Dunque il magnano disse un giorno all'angiolina, «Sai, moglie, siccome vo via per una gita lunga e ti possano anco mancare i quattrini, intendo e voglio che te andia dalla regina a chiedergli da lavorare. Non ci pensar tanto su e ubbidisci». A bene che all'angiolina questo passo gli dispiacesse a buono, non ci fu versi di scansarlo, e bisognò che s'avvilissi col mostrar la faccia in figura di pitocca, lei figliola d'un re. E anco peggio gli accadette, perché nel mentre che la regina la compativa e era contenta di vederla, il re giovane non si peritava di spregiarla e dargli per insino degli spintoni. E bociava. «La figliola d'un re sposa d'un magnano! Oh, che vergogna!» Ma lei rispondeva. «Guà, mi garba e gli va bene, ognuno ha i suoi gusti». In frattanto l'angiolina ingravidò e il magnano gli disse che lui gli aveva finiti i quattrini e che per rifargli bisognava che lui si mettesse in viaggio col supaiolo e gli arnesi in spalla e che non l'aspettasse tanto presto di ritorno. Ma per campare i te lo insegno io il ripiego. Domani gli è festa. Sorti di casa e mettiti davanti a quel pizzicagnolo che sta sulla strada maestra. E quando passa la precisione e lui non vede, rubagli il pane e portalo nascosto con teco sotto il grembio. Scrama l'angiolina. Dunque, voi volete che divenga ladra? Anco questo disonore m'ha da toccare. Poera disgraziata, a che mi son ridotta con i capricci. Ma l'apporsi con delle buone ragioni e con le suppliche non gli valse, perché il magnano non gli diede punto retta e la sforzò all'ubbidienza. Figuratevi che pene. E poi quando lei ritornò al palazzo si sentette trattar male dal re giovane per la malazione commettuta e gli dicea lui: «Ah, la figliola d'un re ruba il pane, rifinirà in galera!» Il tempo del parto dell'angiolina in quel mentre si avvicinava e pareva proprio fatto apposta che il magnano guadagnassi meno quattrini per sopperire alle spese. Ma lui, senza sgomentarsi, badava a dirgli: «Sa tu quel che tu ha da fare? Quando te siei nelle stanze della regina, portagli via una bella pezza di cambrì, a così non ti mancherà di che farti le camicie, le pezze e le berrette. Scendi anche di nascosto in cucina, lì ce lo trovi da mangiare, piglia quel che c'è di meglio in sulla tavola della dispensa». E la poera donna, per non nimicarselo il suo marito, rubava a man salva, ma ogni sempre nel sortire, d'eccoti il re giovane a fermarla e a frocarla. «Ah, ti gonfia le tasche? Ho un seno che tu c'hai? Brava, una figliola di re col mestieri della ladra. Bel mestieri per una figliola di re, cambrì, polli, piccioni, polpette, una bella provvidenza da camparci a ufo per un pezzo». Che l'angiolina, se non morite a quelle vergogne, fu proprio un miracolo. In un istante la regina dei rimproveri non gliene fece mai all'angiolina, e in scambio gli addimostrava un gran bene, e anzi la consolava in nelle sue afflizioni. Dice lei: «Ma che al tuo marito gli votei bene di molto?» «Altro che in se non no», rispondeva l'angiolina piagnendo, «gli pare maestà che volesse diventar ladra per nulla». «Niamo, via, chetati», dice la regina, «e non ti strapazzare inutile. Bisogna chi pensi al parto, e la mia idea è che tu partorisca qui dentro al palazzo». «Sarà tutto per sua carità», disse l'angiolina, «perché appunto il mio uomo se n'è ito a cercar di lavoro e chissà quando torna. E anco lui lo gradiva chi vienissi qui a partorire. Ma io non m'attentavo di fargli una simile dimanda. In ogni mo mi lassi parlar chiaro. Io ho paura del re suo figliolo, che mi sbeffa e mi maladice ogni volta che lui mi riscontra», rispose la regina. «Per questo che qui tu puoi star sicura in nel momento. Il re mio figliolo non c'è. Andette ieri fora a caccia e non riviene fino a che sia passo un mese». Sicché dunque si trovarono d'accordo e l'angiolina fu accomodata in una camera del palazzo regio, e quel che lei chiedeva subito glielo portavano, servita di tutto punto alla pari d'una vera principessa. Finalmente viense il giorno del parto, e con gran dolori l'angiolina stiantò un bel mastio, ma bello da non si dire. Quando a un tratto, d'eccoti comparisce il re giovane e si mette a ridere. L'angiolina, tra il male e la vergogna, gli steva quasi mente per isvenirsi. Il re però gli andette vicino al letto, e dopo avergli preso una mano all'angiolina, gli disse: «Sta su di buon animo, che non mi riconosci, i sono il tuo magnano». A questo discorso l'angiolina perse gli occhi e sobbalzò all'improvviso, perché lei credeva che il re la canzonassi, ma lui badava a spergiurare che non diceva bugie e che proprio lui gli era il suo magnano. Dice: «I son quel principe che te gli trovasti l'eccezione d'un pelo torto in barba, non te ne ricordi? E io, per gastigarti della tua mattana, mi finsi magnano, perché tu provassi il morso del lupo». L'angiolina, in un istante, non gli voleva credere, e bisognò che lui, nella sua presenza, si vestissi da magnano come quando divenne suo marito. Allora poi l'allegria che feciano non si possa nemmanco raccontare, feste dappertutto, e mandorno un invito a tutti i re del mondo per un gran desinare, e c'era assieme il re babbo dell'angiolina. E lì loro due ricognobbano lo sbaglio che ognuno aveva fatto, l'angiolina d'essere stata capricciosa e il re d'essersi lasso scappare un bando ridicolo. Ma tutto andiede a finire per bene, e a così la novella pure. Gli garba? Guaglia, un intrecciuccio, ma per piccina mi pare a me che non ci sia male. E e poi gli è antica.